arpeggi. Soul Tempo. Vita e arte di 10 maestri della Black Music. Con Luca Sapio e Sergio Albertoni.
Benvenuti a Soul Tempo, percorsi, monografie attraverso la grande storia della musica neroamericana e in particolare soul e dintorni, come indica il titolo. Anche oggi siamo in compagnia di Luca Sapio. Buongiorno Luca.
Buongiorno a tutti voi.
E protagonista della puntata di oggi sarà Bobby Womack.
Sì, oggi parliamo di Bobby Womack. Diciamo che la vita di Bobby fu legata sempre ad un doppio filo con quella di un'altra leggenda della soul music. Stiamo parlando di Sam Cooke. I due erano molto amici. Sam era proprio il mentore di Bobby e il confine tra l'ammirazione e l'imitazione era talmente labile che Bobby, quando Sam scomparve tragicamente assassinato poi l'11 dicembre del 1964, giovanissimo decise di sposare la sua vedova. Questo generò ovviamente una valanga di critiche, una valanga di problemi per Bobby Womack, che in qualche modo venne considerato quasi, ecco, intanto un traditore di quello che era una pop star internazionale. Era visto come un vero e proprio usurpatore.
Night Mover, abbiamo aperto così con un bel groove l'itinerario sonoro attraverso la carriera di Bobby Womack.
Oh, I'm drifting like a ship out on the sea. No, I'm drifting, drifting, drifting like a ship out on the sea.
Bobby Womack si ritrovava, come abbiamo detto, quindi prigioniero. Aveva sposato appena 3 mesi dopo la morte di Sam Cooke la sua vedova Barbara e dipendeva completamente da lei. Intanto il suo guardaroba era fatto dagli stessi abiti di Sam Cooke e poi per lui era umiliante svegliarsi ogni mattina e ricevere questa paghetta per potersi comprare le sigarette e togliersi qualche sfizio. Ecco, cercava in qualche modo di trovare una propria indipendenza economica e artistica. Questa occasione arrivò verso la fine del 1965. Gli arrivò voce che Ray Charles stesse cercando un chitarrista per la sua nuova band. Il problema è che Bobby Womack non era quello che si può definire un vero e proprio turnista, perché il suo grande limite era quello di non saper leggere nessuna nota, quindi lui era completamente autodidatta e suonava ad orecchio. Nonostante questo, si fece coraggio, si presentò all'audizione. E l'inizio non fu semplice, perché intanto Ray Charles arrivò con un faldone di brani e di partiture, quindi di partiture di brani, che gli misero davanti all'eggio. Lui si ritrovò circondato da quest'orchestra. Ray Charles chiamò dei brani, delle pagine di brani. Lui sentì intorno a sé aprirsi questi enormi libri pieni di partiture. Lui, il suo, non tentò neanche di aprirlo. La cosa infastidì Ray Charles, che gli disse: ragazzo, faresti meglio ad aprire quel libro se vuoi suonare correttamente le mie canzoni. Sono più complesse di quelle di Sam Cooke. Ovviamente la cosa non mise di buon umore Bobby Womack, che però si sentiva, ecco, in grado di poter cogliere ad orecchio i cambi di Ray Charles. E infatti andò proprio così. Lui riuscì a prendere uno ad uno i cambi complessi dei brani di Ray Charles, e quindi a seguire gli arrangiamenti, e si guadagnò il posto in squadra.
You underestimated your child. The color was only three. I still had eyes. And oh, how I could see. I couldn't respect your mama. That's why I called you. I called you by your first name. I said, Ruby. Ruby. Love the town.
Oh. Ruby Dean, beh, un grande talento naturale quello di Bobby Womack, no? Che pur essendo praticamente analfabeta dal punto di vista della formazione musicale, riusciva però a suonare ad altissimi livelli.
Certo, anche perché non dimentichiamoci che lui veniva dal gospel, e non c'è palestra migliore per un orecchio che quello di cantare a cappella poi insieme ad altre persone. Tornando poi al suo lavoro, al suo nuovo lavoro con l'orchestra di Ray Charles, possiamo dire che le cose, ecco, la prima cosa che gli venne data fu un uniforme, perché tutti quanti all'epoca, ricordiamo che le orchestre dovevano avere necessariamente un uniforme con anche lo stemma dell'artista che accompagnavano, e lui gli venne data l'uniforme del suo predecessore, che era un uomo di 200 kg e altrettanto anche basso, per cui su di lui questo uniforme calzava malissimo. E ricordiamoci, lui aveva ereditato il guardaroba di uno degli uomini più eleganti di tutta la soul music, stiamo parlando di Sam Cooke. Ma a parte questo problema estetico, la cosa che davvero infastidiva Bobby Womack era il carattere, l'attitudine di Ray. Ray aveva un'attitudine molto particolare, legata proprio al fatto della sua cecità. Lui cercava di fare le cose come se questo non fosse un handicap, arrivando addirittura a pilotare l'aereo, che era una cosa che ovviamente faceva rabbrividire, perché lui era, ecco, lui prendeva il decollo e teneva poi la cloche in mano guidando questo aereo. Questo fu un motivo di discussione tra Bobby Womack e Ray Charles, al punto che Ray lo buttò fuori dall'orchestra.
And the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in L.A. California dreaming on such a winter.
Le cose quindi non si mettevano bene per Bobby Womack, che alla fine si trovava, ecco, in questo matrimonio dipendente da questa donna. Ray Charles lo aveva buttato fuori dall'orchestra, decise di dare un taglio netto a tutto quanto, divorziò e scelse un nuovo posto dove ricominciare. Questo posto era Memphis. Yeah. Memphis in quel momento aveva un vento favorevole, nel senso che cominciavano ad arrivare da lì le voci di studi che iniziavano a lavorare moltissimo e ad accompagnare grandi artisti. La sua unica pretesa era quella di poter fare il session man, ossia lavorare in studio accompagnando, ecco, tutti i grandi che poi cercavano il grande suono di Memphis. Quindi si trovò a suonare con personaggi come Aretha Franklin, Jackie Wilson, Joe Tex, Wilson Pickett e persino Elvis. Proprio grazie poi alla fama che iniziò presto a raccogliere come session man, venne contattato addirittura da Janis Joplin, che ai tempi cercava dei brani e un chitarrista. Womack ovviamente si presentò, fu molto contento di collaborare con questa nuova stella del soul, bianco tra l'altro, e insieme, ecco, realizzarono molto poco, perché in realtà i due si incontrarono esattamente il giorno prima della morte di Janis Joplin. Bobby Womack fu l'ultimo uomo a vederla viva. Trust in me, baby. Give me time. I heard somebody say, the older the grape, sweeter the wine, sweeter the wine. Give me time, give me time, please, a little more time. Takes a road runner just a little bit longer, dear. I wanna make up my mind, I gotta make up my mind.
Bobby Womack, grande protagonista di Soul Tempo. Beh, Luca, noi lo ricordiamo anche, tra le altre cose, per un film.
Esatto, lo ricordiamo per un film cult, sempre appartenente a questo genere chiamato Black Exploitation, in cui appunto gli afroamericani la fanno da protagonisti. E questo film in particolare viene tradotto in italiano come Rubare i soldi alla mafia è un suicidio. In realtà il nome originale è Across 110th Street. Lo script, diciamo, la sceneggiatura impressionò immediatamente Bobby Womack, poiché in questa sceneggiatura lui ritrovò esattamente quello che lui aveva vissuto da ragazzo, ossia la vita nel ghetto. In particolare c'è una canzone che poi divenne addirittura più famosa, molto più famosa del film, che è proprio la title track, Across 110th Street.
Ero il terzo di cinque fratelli, facevo quello che serviva per sopravvivere. Non dico che fosse giusto, uscire dal ghetto significava lottare ogni giorno. Ho strisciato così a lungo e l'idea di alzarmi non mi è mai passata per la mente. Sapevo che c'era un modo migliore di vivere e ho cercato di trovarlo, ma non sai cosa farai fino a quando non ti troverai sotto pressione. La 110ª strada è un girone infernale, il posto migliore dove imparare a vivere.
Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, enough didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find
You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a test drive.